Laudetur Jesus Christus, semper laudetur, qui Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita. Dominus vobiscum. Siete all'ascolto del programma Ex Libris, ovvero la presentazione del nuovo libro di Danilo V, Ancilla Hominis, la Chiesa e il corpo mistico dell'uomo, punto interrogativo, organizzata dall'Associazione Culturale Amici della Tradizione Cattolica di Forlì, tenutosi il 21 febbraio 2015. Buon ascolto a tutti.
Della Chiesa, mi chiamo Gianluca Venturini,
insieme a Daniele Casi tempo fa ci siamo accorti che qualcosa in parrocchia non andava e adesso Danilo, che ho conosciuto grazie a un incontro per famiglie, quindi grazie ai miei figli, ci dirà e ci racconterà il contenuto del suo libro, nel quale anche lui si è accorto che qualcosa non va come noi. Non la faccio lunga e passo la parola a Daniele, perché è molto più bravo di me, anche ha letto il libro.
Fate il conto.
E però vorrei fare un applauso a Danilo perché gli voglio bene.
Voi siete venuti per ascoltare Danilo V, quindi la farò brevissima anch'io, semplicemente per ringraziarvi per avere mantenuto il proposito di venire nonostante il rinvio a cui siamo stati costretti dall'alluvione che ci ha colpito 15 giorni fa. In realtà poi il sabato si sarebbe potuto fare, ma il venerdì la condizione era alquanto incerta, e mi corre anche l'obbligo di ringraziare Banca di Forlì, che ci ha messo gratuitamente a disposizione, lo fa con tutti, non è che l'ha fatto solo con noi, però gratuitamente a disposizione questa sala. E per questo pomeriggio con Danilo, per parlare di una cosa che ci sta molto a cuore, che è la nostra religione, la nostra santa religione cattolica, la nostra amata Chiesa cattolica, per amore della quale abbiamo creato questa piccola, giovane associazione culturale, la cui finalità e le cui è tutta riassunta nel nome, Amici della Tradizione Cattolica, perché è una storia di amicizia che l'ha fatta nascere, un'amicizia nata casualmente, si dovrebbe dire, ma io non credo al caso, l'incontro tra persone che condividono un'esperienza di fede, l'esperienza della tradizione, che è la missione della, che è nient'altro che la missione della Chiesa, trasmettere la fede, trasmettere il Vangelo, trasmettere la parola di Dio, il messaggio di Cristo agli uomini di tutti i tempi, in tutti i tempi, nello stesso modo in cui Cristo ce l'ha lasciata, senza modificarla, alterarla, ridurla, diminuirla, aggiornarla. Purtroppo invece la parola aggiornamento negli ultimi 50 anni, sappiamo bene tutti, non devo fare lezioni, è diventata il leitmotiv della Chiesa, per cui sentiamo sempre più spesso, chi è più grande di me lo ha sentito certamente di più, ma sempre più spesso negli ultimi, in particolare negli ultimi 2 anni, da fonti e da cattedre autorevolissime dire: non possiamo rimanere fermi a 2000 anni fa. Le esigenze degli uomini sono cambiate, noi dobbiamo adeguare la dottrina quello che è il sentire dell'uomo d'oggi. Ecco perché il titolo del libro di Danilo è molto significativo, il sottotitolo. La Chiesa non è il corpo mistico dell'uomo, poi ce lo dirà meglio lui. La Chiesa, come dice San Paolo, è il corpo mistico di Cristo, la cui verità rimane per sempre e non può essere né alterata, né diminuita, né pastoralmente resa più gradita. E purtroppo, con dolore, dobbiamo dire, da 2 anni a questa parte, vediamo ogni giorno questa parola, questa verità, non dico messa da parte, ma si dice la dottrina rimarrà, però dovremo trovare soluzioni che la rendano più adeguata, come dire che rubare è reato, ma se però muoio di fame o voglio la pelliccia, posso andare a rubare, perché d'altra parte è la mia esigenza. Sembra una battuta, ma è quello che viene detto da vescovi, cardinali, teologi e forse anche da qualcuno un po' più in su. E siamo in un vortice, l'abbiamo visto al Sinodo della Famiglia, a mio avviso, avviso di tanti cardinali che sempre più spesso hanno preso la parola dicendo dove stiamo andando. E in questo nostro impegno come associazione, l'incontro con Danilo e la scoperta di questo suo nuovo libro ci è sembrato il modo migliore per incontrarci e parlarne, perché Danilo è già lui un personaggio che ha qualcosa da dire. La sua storia forse molti di voi la conoscono, alcuni no. Qui c'è un libro che è intitolato Da servo di Pannella a figlio libero di Dio. Danilo è stato 20 anni uno dei massimi dirigenti del Partito Radicale, era il tesoriere nazionale, ha stretto contatto con Pannella e la Bonino, ha condiviso quelle battaglie di libertà, no? Quei lidi a cui sembra che molti nostri pastori siano intenzionati pian piano, con soluzioni filosofico-teologiche, qualche documento uscito da qualche sinodo, ci vogliono portare. E quindi la posta in gioco oggi è: la Chiesa rimarrà quella che Cristo ha fondato e ha voluto, o ne vogliamo costruire una nuova sulle sembianze della Chiesa Cattolica? E chi meglio di un uomo che ha conosciuto quel mondo meraviglioso di libertà al quale sembra ci vogliano portare, e che ha avuto la grazia invece dell'incontro con Cristo e della sua verità, ci può testimoniare? E il suo sbigottimento, che traspare dalle pagine di quest'ultimo libro, ma anche degli altri, di fronte a quello che sta avvenendo, quello che si muove, questo consenso globale, un libro suo politicamente scorrettissimo, perché non so se avete letto nei giorni scorsi, l'Eurispes, avendo fatto un'indagine di mercato, ha detto che Bergoglio, Papa Francesco, è amato dal 90% degli italiani, quasi come la Scavolini. Quindi dire o mettere in discussione Papa Francesco oggi non paga. Forse se avessimo fatto un incontro, come sarà fatto prossimamente il 6 di marzo, viene a Forlì il cardinale Baldisseri, quello che ha detto appunto che la Chiesa non può rimanere ferma a 2000 anni fa e che non si può fare un sinodo per lasciare le cose come stanno, perché altrimenti è una presa in giro della gente, insomma li stiamo illudendo che cambieremo. Ma la posta in gioco non è solo dare la comunione agli adulteri o benedire i sodomiti. La posta in gioco è un cambiamento radicale, una rivoluzione copernicana della fede. Danilo, e noi, penso voi che siete qui ad ascoltarlo, non ci sta e analizza queste cose, e proprio perché si è convertito ha capito che quello che sta succedendo e dove si sta andando non è la Chiesa di Cristo, non è continuare la Chiesa di Cristo. Chiudo, mi permetto una citazione di un amico che ti descrive benissimo, non conoscendoti, ma non parlava di te, però per introdurti, l'ho trovata su Facebook, gli ho detto la posso usare sabato? Certamente. E allora chiudo così, due righe. Un convertito al cattolicesimo potrà anche cadere nel peccato, ma difficilmente accetterà di annacquare la fede. Egli proviene dai flutti del diluvio ed una volta in salvo sulla barca di Pietro, di San Pietro, per grazia di Dio, si tiene ben stretto di acqua, ne ha già bevuta abbastanza. A te.
Innanzitutto grazie molto per questo invito a essere qui a Forlì, grazie a Gianluca e a Daniele. Volevo esordire, anche perché Daniele l'ha richiamato, rivelandovi anche perché questa è la prima presentazione di questo nuovo libro, una cosa che finora non ho mai detto. Daniele si riferiva al sottotitolo del libro. Voi sapete che nei libri i sottotitoli danno un po' il senso di quello che è il contenuto, e quel sottotitolo io lo devo a mio figlio che ha 10 anni. Questo a testimonianza del fatto che anche i bambini, ne stavamo parlando con mia moglie ed era presente anche lui, anche i bambini percepiscono, soprattutto devo dire i bambini, perché sono i più vicini a Dio, percepiscono nella loro vita, se coltivano la fede, la situazione in cui loro stessi si trovano. Si tratta evidentemente di un bambino che è stato educato alla fede, un bambino che ad esempio qualche settimana fa è stato oggetto di scandalo da un sacerdote perché si è inginocchiato per ricevere la comunione, il sacerdote ha rifiutato di dargli la comunione, in ginocchio, e quindi un bambino consapevole, come dovremmo essere ciascuno di noi. Ecco, questo volevo dirlo in esordio. Volevo anche dire, e lo capirete con il seguito di quello che dirò, che io sono un convertito e tale rimarrò, mi sento figlio di questa Chiesa, e con questo libro ho voluto solo dire la verità, quella che non si può fare a meno di dire. Penso di averlo fatto con grandissimo rispetto, so che questo libro mi darà una cattivissima fama e lo percepisco. Come avviene per tutti i libri, chi scrive, e nel mio caso in particolare perché i miei libri sono la testimonianza della mia vita, della mia conversione, e quindi nel mio caso particolare ho necessità di farli conoscere, essendo una testimonianza, se no che scrivo a fare, me li scrivo e me li leggo da solo. Quindi nei giorni scorsi, nelle settimane, il libro è uscito da poco più di 20 giorni, ho iniziato a chiedere a chi conosco, ai cattolici, di scrivere di questo libro. E alcuni mi hanno detto di no, anzi tutti finora mi hanno detto di no. E l'altro giorno ho detto a uno scrittore cattolico che mi chiedeva come vanno le recensioni di questo libro, che tutti mi stavano dicendo di no. E questo scrittore cattolico mi ha scritto: vedo che ti stai lasciando sorprendere da una pur legittima ira verso coloro che prima ti hanno lusingato a andare avanti per la tua singolare battaglia. E poi, quando questa isolata tua guerra contro i potenti di turno ti ha creato il vuoto intorno e hai chiesto aiuto, molti si sono defilati ben comprendendo che avrebbero finito per ritrovarsi nella tua stessa condizione. A questo punto, prudenza, non lanciarti in guerra contro tutti. Gli altri sono esseri umani come te, come noi tutti, e ciascuno di noi cerca di non far crollare il terreno su cui è costretto a camminare per vivere. Loro, a questo punto del tuo percorso, non possono più accompagnarti, perché ti sei spinto troppo innanzi. Io credo che tu senta aspramente la mancanza di una guida spirituale, saggia, prudente e ferma nello stesso tempo. Gesù stesso ci ha insegnato a essere coraggiosi come il leone, ma prudenti come il serpente. Ora cerca di riflettere, prima da solo e poi insieme all'idea per Pier Francesco, che questo libro sia divulgato e diffuso da chi vuole, magari mediante il samizdat del passaparola, ma non pregare alcuno che te lo presenti. Non lo farà alcuno, forse nemmeno un membro della fraternità sacerdotale San Pio X, extra ecclesia nulla salus. E di fronte a questo dilemma si chetano gli ardori polemici. È uno scrittore cattolico che scrive. Solo un cardinale potrebbe ostinarsi, ma soltanto per questioni di fede, conclamate e messe in pericolo. Tu sei andato ben oltre. Il tuo è un attacco appassionato e frontale, senza risparmio di colpi. Hai detto quel che ti sentivi bruciare dentro con veemenza, e ciò ha spaventato chiunque porti il nome di cattolico. Un cattolico non può andare contro il Papa, anche se questo erra manifestamente. Potrà sollevarsi contro l'errore, ma deve lasciare indenne la persona con i suoi difetti e i suoi pregi. Deponi la spada e usa il fioretto che punge, ma non penetra, se non trascinato dall'ira e dalla violenza, dalla voglia di far male. E soprattutto prego per te che possa avere una guida spirituale degna della tua grande fede e del tuo coraggio, coraggio di cui un poco hai abusato. Fin qui lo scrittore cattolico. Adesso vi dirò la risposta che ho dato a lui. Io, evidentemente, da quando ho lasciato Pannella, ho una guida spirituale che mi segue passo passo. È un uomo straordinario, ex medico, colpito da una malattia molto grave, degenerativa, che sono, vado da lui ogni settimana, quindi la mia vita, compreso i miei libri, quello che scrivo, le migliaia di articoli che ho scritto in questi anni da convertito, fanno parte anche queste cose del dialogo che io ho col mio padre spirituale e anche quest'ultimo libro. Lo scrittore cattolico presume di non saperlo e sostanzialmente mi dice che io ho commesso un peccato a parlare del Papa. Io gli ho risposto a questo signore autorevole, come ha detto qualche mese fa l'attuale pontefice, una delle poche cose su cui sono d'accordo con l'attuale pontefice, la vera correzione fraterna è dolorosa perché è fatta con amore, in verità e con umiltà. Io sono in questa situazione e sarei in grave peccato se omettessi l'ultimo stadio della correzione fraterna, che è quello pubblico, come ci insegna il Vangelo. Lo farò, lo faccio con serenità. Sarebbe molto più facile, nella situazione in cui sono insieme alla mia famiglia, tacere. Non lo farò mai, perché Gesù Cristo è verità e libertà. Il terreno a cui ti riferisci non dovrebbe esistere per i cristiani, perché non appartengono a questo mondo. Il mio dire pubblico, così come è accaduto riguardo il libro che stai leggendo e sulle altre cose che scrivo, non sarà mai sulle persone, ma sui fatti circostanziati. Pazienza se gli altri non usano il coraggio. Ne risponderanno davanti a Dio, che ha già detto che i tiepidi li vomiterà dalla sua bocca. Non può appartenere a Lidia, a Pier Francesco, a mia moglie e a mio figlio, la condivisione di questa mia scelta, che non può che essere individuale. Sarà il mio direttore spirituale a curare la mia anima, e a lui non ho confessato il peccato di aver scritto un libro sul Papa, perché non lo ritengo tale. Questa è stata la mia risposta, che corrisponde al mio sentire profondo, il momento in cui ho immaginato di scrivere questo libro sul Papa, cui non potevo fare a meno, perché non posso, da cattolico, dire la verità. Se dovessi pensare alla situazione della Chiesa oggi, a me viene in mente, forse perché ho amato da sempre il teatro, una delle più belle opere teatrali a cui ho assistito tantissimi anni fa. Era la storia di due vagabondi che si incontrano sotto un albero in una strada di campagna, perché hanno un appuntamento con qualcuno. Dell'appuntamento non conoscono l'ora, il luogo, né colui che si dovrebbe presentare. Loro pensano però che quando questi arriverà, questo qualcuno li porterà a casa sua, darà loro qualcosa di caldo da mangiare e li farà dormire all'asciutto. Questa loro attesa è riempita dal passaggio di un proprietario terriero che tiene al guinzaglio il suo servitore. Questo proprietario terriero pur misero, e questo fatto li spaventa molto questi due vagabondi, si produce in un monologo erudito che culmina in una zuffa gigantesca, poco prima dell'arrivo di un messaggero di colui che aspettano, che rinvia l'appuntamento al giorno dopo. I due vagabondi allora non sanno cosa fare, prendono in considerazione addirittura l'ipotesi del suicidio, ma rinunciano, pensano poi di andarsene, ma restano. Il secondo atto di questo testo teatrale propone le medesime cose. Aspettando Godot, così si chiama questo testo teatrale di Samuel Beckett, mette al centro la persona umana, così come essa è, rappresentandola in attesa. Nella nostra realtà umana, che sappiamo che non ci appartiene, viviamo questo tempo di attesa. Viviamo quello che ha vissuto Gesù sulla croce, quando grida a gran voce, Eli, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, io mi sento così, sofferente, non perché ho rinunciato al potere, al denaro, alla vita agiata, al ruolo sociale, per abbracciare la croce di Cristo. Non perché sono un pregiudicato per la giustizia terrena, condannato con sentenza definitiva a 10 mesi con pena sospesa e non menzione. Non mi sento sofferente perché ho perso sia in primo grado che in appello la causa di 20 anni di lavoro, senza avere quindi liquidazione, pensione, null'altro. Né tantomeno mi sento sofferente perché Pannella dice di me che sono un ladro, un millantatore, un estorsore. Né perché la giustizia terrena si guarda bene nel punire Pannella. E né tantomeno perché sono costretto per sopravvivere a umiliarmi e a accettare di firmare articoli con pseudonimi perché non vogliono stampare il mio nome. Non perché non mi sento sofferente, perché non riesco a garantire la sopravvivenza della mia famiglia. Il cristiano, è questo che ho imparato in questi anni di conversione, è libero di pensare e di poter soffrire in questo mondo, di accettare e di vivere le percosse di Dio. E tutte queste, molte altre cose ancora, sono cose che non mi sorprendono. Le avevo messe nel conto. Non avevo messo nel conto, e qui sta la ragione della mia sofferenza, le cose che racconto in questo libro. Non avevo messo nel conto il dolore che provoca in me, per lunghi anni protagonista del male convertito, questo Papa, il dolce Cristo in terra, come lo chiamava Santa Caterina di Siena. Questo è un libro di dolore, che racconta fatti circostanziati e frasi virgolettate, che mi hanno ferito. Solo ex cattedra il Papa è infallibile. Tutto ciò che è descritto in questo libro avviene al di fuori di questa dimensione. C'è qualcuno che potrebbe dire, come ha detto lo scrittore cattolico sostanzialmente, che la critica non si deve fare. Io credo invece che la critica si debba fare ed è un dovere farla. È un dovere dire la verità senza infingimenti e gridandola dai tetti. E qual è la prima verità? La prima verità riguarda il deposito della fede. Il Papa è tenuto a preservare la fede. Nel Nuovo Testamento la parola deposito viene usata 3 volte, solo 3 volte. La usa San Paolo nella prima e nella seconda lettera a Timoteo. Nel primo testo scrive, O Timoteo, custodisci ciò che ti è stato affidato, evita le chiacchiere vuote e perverse e le obiezioni della falsa scienza. Taluni, per averla seguita, hanno deviato dalla fede. Nel secondo testo Paolo dice, è questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno. So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come modelli i santi insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Gesù Cristo. custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Questa è la Sacra Scrittura. Il Papa cosa dice? Il Papa dice, virgolette, scusate se leggo, ma questo libro è fatto di, come ho detto prima, di frasi circostanziate del Papa. Io non mi invento niente. Il Papa dice, a proposito del Depositum Fidei, ci sono norme, precetti ecclesiali secondari che una volta erano efficaci, ma che adesso hanno perso di valore o significato. La visione della dottrina della Chiesa come un monolite da difendere senza sfumature è errata. Aggiunge, anche le forme di espressione della verità possono essere multiformi. Nel discorso che il Papa ha fatto a conclusione della prima sessione del Sinodo, ha inteso il Papa fare una contrapposizione che non gli spetta, di cui non c'è nessun motivo che lui l'abbia fatta, tra i cosiddetti tradizionalisti e i progressisti. Questa contrapposizione tra quello che conosciamo e quello che dobbiamo imparare a raggiungere, sono parole del Papa, non può esistere. E non può esistere una contrapposizione tra tradizionalisti, come li chiama lui, o intellettualisti, e progressisti e liberalisti. Ma è soprattutto fuorviante porre sullo stesso piano la tentazione di trascurare il Depositum Fidei con quella di trascurare la realtà. Il Depositum Fidei, cioè la tradizione, precede e prescinde dalla realtà che si dipana e che si forma. È intoccabile, intangibile e immodificabile. E il Papa non può intervenire sul Depositum Fidei. La tradizione, dice Sant'Agostino, è la vigna piantata da Dio che questi coltiva con l'aratro della parola. Sono parole di Sant'Agostino. Quando nasce la tradizione? La tradizione nasce quando il Verbo si incarna e viene ad abitare in mezzo a noi. La dottrina si fonda su questa verità che va custodita. È il Verbo, la parola, la lettera, l'alleanza che si riceve per grazia e che si ha l'obbligo di custodire. Non è questa un'immaginazione dei tradizionalisti, a meno che non si voglia aderire a quel che scrive Eugenio Scalfari su Repubblica del 28 settembre 2014, in un articolo intitolato Il vicario di Cristo e la verità relativa che conduce a Dio. Questo articolo viene scritto da Scalfari dopo, Scalfari, come sapete, è uno degli interlocutori privilegiati del Papa, così come Pannella, così come il direttore di Civiltà Cattolica. E nonostante questi incontri, con Scalfari ce ne sono tanti, proprio questi incontri, è quello che scrive Scalfari dopo questi incontri con il Pontefice, perché gli incontri il Papa può farli con un solo obiettivo, con tutti, non solo con Scalfari, con Pannella, con tutti coloro che incontra, tutte le persone che incontra, la Guardia Svizzera, tutti, con l'obiettivo che aveva Gesù, per convertire le persone. Non è che il Papa può incontrare le persone per dialogare o colloquiare con le persone o per dire a Pannella su coraggio nella tua battaglia ti starò accanto o per dire a Scalfari in libertà cose che poi vengono smentite, poi controsmentite, eccetera. La vacuità di questi incontri rispetto a quello che dovrebbe fare il Papa, cioè convertire le persone, è rappresentata dalle reazioni successive di queste persone agli incontri che hanno con il Papa. Pannella, dopo aver incontrato il Papa, dice a chi partecipa alla Marcia per la Vita, ma questi 40.000, l'ha detto due giorni dopo, non hanno capito che per il Papa è un'ossessione marciare contro l'aborto, la devono smettere di marciare contro l'aborto. Scalfari, dopo aver incontrato il Papa, scrive il 24 settembre del 2014, la dottrina che noi leggiamo, cristiani e non cristiani, e il racconto che gli evangelisti fecero della vita e della predicazione, più della predicazione che della vita, della quale i punti culminanti furono il discorso della montagna, l'ultima cena, la meditazione solitaria del Getsemani e infine soprattutto la crocifissione. Questi racconti, l'ho già ricordato più volte ma credo sia utile ripeterlo, furono scritti da persone che non conobbero e non videro mai Gesù di Nazaret. Racconti di seconda mano, se non addirittura di terza, che non di meno hanno fornito nei secoli, sia pure con continui rimaneggiamenti, una struttura dottrinaria che ha dato sostegno alla religione. Allo stesso modo, altre religioni monoteiste sono nate su racconti perché Dio non parla con la sua voce. Dio non ha voce, così come non ha nome e non ha figura immaginabile. Il Figlio ce l'ha. E forse proprio per questo i cristiani lo inventarono, così come le altre religioni monoteistiche inventarono le loro figure rappresentabili e immaginabili, a cominciare da quella di Mosè e a chiudere con quella di Maometto e dei suoi successori. C'è forse qualcosa che non va, e il Papa dovrebbe porselo. Sono ore di colloquio con questo tipo di personaggi, colloqui che non producono nulla, anzi peggiorano la condizione di questi personaggi per i quali i cattolici, e qualcuno che sta attorno all'attuale pontefice glielo dovrebbe dire, hanno un solo obbligo, pregare, come il Vangelo dice di pregare per i nemici, ma non lo dice a caso il Vangelo, perché pregare per i nemici significa avere la percezione netta che io prego per il nemico, come nel mio caso io prego per il mio carnefice Pannella, ma Pannella finché non si converte, finché Dio nella sua generosità non gli consente di campare nonostante abbia due tumori, è analoga cosa per Malonino che dice di averne uno, finché non si convertano rimangono nemici dei cattolici, non sono uguali a noi, sono nemici di Gesù Cristo. Noi siamo coloro, come dice Gesù, che Gesù protegge perché amano suo Padre. Finché loro non si convertono, sono nostri nemici, con i quali noi non abbiamo nessun motivo di dialogare, e neanche il Papa ce l'ha. I segni di questo Papa sono stati esplicativi sin dall'inizio. Il Papa sin dall'inizio ha rinunciato al sia lodato Gesù Cristo. Il saluto che da sempre i Papi rivolgono a chi li ascolta. Si è affidato a un più informale e confidenziale buonasera. Si è spogliato del suo nome, sottraendo a chi lo udiva l'ascolto del termine Papa, che formalmente e sostanzialmente da 2000 anni identifica i successori di Pietro. L'esordio del saluto è emblematico e contiene il nucleo originario del programma che si svilupperà. E il richiamo nettissimo al Concilio Vaticano II. Il Papa usa tre volte il termine mondo. Preghiamo per tutto il mondo, dice. Quando chiede che il popolo preghi il Signore per lui, come se egli fosse un leader per giunta democratico e si trovasse di fronte a un'assemblea democratica in ricerca di un consenso democratico e non fosse invece tramite il rapporto tra Dio e gli uomini, si inchina nei confronti di quel popolo. Si inchina al mondo, come ha fatto il Concilio. Dà la benedizione a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, e si definisce quattro volte Vescovo di Roma. Così definisce il suo predecessore, aggiungendo il termine emerito, è il Papa che aggiunge il termine emerito. Dobbiamo guardare a Benedetto XVI come a un'istituzione, dice il Papa. Ha aperto una porta, quella dei Papi emeriti. La porta è aperta, ce ne saranno altri o no, Dio solo lo sa. Io credo che un vescovo di Roma, se sente che le forze vanno giù, deve farsi le stesse domande che si è fatto Papa Benedetto. È questo che dice il Papa il 28 maggio 2014, aprendo il varco a un impensabile stravolgimento della decisione di Gesù, che fondò la sua Chiesa scegliendo un solo successore e non un collegio di papi. Se avesse voluto farlo, Gesù l'avrebbe fatto. Il Papa afferma che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Il cardinale Casper, che nei mesi successivi assumerà un ruolo chiaro nel tentativo di ridurre la dottrina cattolica a un uso più accondiscendente nei confronti del mondo, sostiene importante e significativo che Francesco abbia continuato a definirsi Vescovo di Roma. Del resto non è una diminuzione, né un attributo accidentale. Il Papa è tale proprio in quanto Vescovo di Roma. Quindi qui è stravolto la tradizione in maniera nettissima e viene introdotta una cosa di grande importanza, che è la seguente. Il gesto di definirsi Vescovo di Roma, che è inedito e in questo senso è rivoluzionario, è un gesto in realtà politico che intende aprire al dialogo in nome della collegialità episcopale con la quale si intende sostituire il potere del papato. La Chiesa dialogante e conciliare, quella che vorrebbe Marco Pannella, che all'indomani dell'elezione di Papa Francesco a Radio Radicale, in una conversazione del 14 marzo 2013, afferma: credo che sarà interessante verificare che cosa dice alla Riforma, ai protestanti, perché ho proprio l'impressione che con questo evento, che è conseguenza dell'altro, cioè le dimissioni di Benedetto XVI, si può delineare un'unità cristiana. Ho detto a Radio Radicale. Pannella dice queste cose a Radio Radicale. È bene qui ricordare che queste cose Pannella le può dire a Radio Radicale, perché il problema in fondo non è Pannella. Il problema sono i cattolici che consentono a Pannella di ricevere ogni anno 10 milioni di euro per la sua radio. Ne ha ricevuti 20 milioni nel dicembre del 2013 dal governo Monti. Monti 30, l'ultima decisione. E adesso tra l'altro quest'anno si rinnova la scadenza di questa convenzione, non a caso Pannella è stato il primo politico che è andato è stato ricevuto dal nuovo Presidente della Repubblica, il catto comunista Sergio Mattarella, perché appunto uno degli argomenti sicuramente trattati è quello della scadenza della convenzione di Radio Radicale, sono 30 milioni di euro in ballo. Quindi tutto questo potere e questa capacità di diffondere l'ideologia antiumana dei radicali, dovete tenere presente che è dovuto in gran parte al darsi da fare dei parlamentari cattolici che sottoscrivono gli appelli perché questo accada e perché lo Stato dia questo denaro pubblico per un servizio definito di interesse generale. L'invito di Pannella sta di fatto, e non solo di Pannella, anche di Paolo Ricca, che così come Pannella si espresse subito dopo l'elezione del Papa sul Corriere della Sera, viene fatto proprio subito dopo, qualche settimana dopo, dal Papa, perché nei numeri 32 e 33 dell'Evangelio Gaudium il Papa scrive: dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A me spetta conversione del papato. A me spetta, come vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati all'esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra a una situazione nuova. In realtà le necessità attuali dell'evangelizzazione che evoca il Papa, insieme all'audacia e alla creatività, che sono due termini che lui usa nell'Evangelio Gaudium, impongono, che cosa abbiamo detto, una conversione del papato. Il primato del Papa, che deriva dalla sua sacralità, va così incontro all'esigenza della modernità. Il Papa dice: basta dire si è fatto sempre così. Occorre eliminare il sacro nelle sue forme, l'abbandono dell'appartamento pontificio, dei simboli, l'uso dei gesti e delle parole, la rinuncia alla genuflessione nel momento della consacrazione. Sono tutti segni che vanno in questa direzione. Ma non solo le parole, ma ma anche nei contenuti. Il 22 giugno del 2013 il giornale del Papa, l'Osservatore Romano, intitolava così il discorso che l'attuale pontefice aveva fatto a Brescia il giorno prima: La Chiesa ancella dell'umanità. È un discorso in cui il Papa evoca la figura di Paolo VI e dice il Papa: Paolo VI pronunciò un discorso che a rileggerlo oggi, in occasione dell'ultima sessione del Vaticano II, colpisce ogni volta, e in particolare laddove parla dell'attenzione del Concilio per l'uomo contemporaneo, e disse così: l'umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura e ha in un certo senso sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Dice Paolo VI. Uno scontro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani. Il Papa attuale, sostanzialmente, fa proprio questo discorso di Paolo VI, che sancisce che cosa? Una cosa che è accaduta 50 anni fa e che sta all'origine di quello che stiamo vivendo oggi. Infatti il Papa commentava nel discorso di Brescia: noi in questo tempo possiamo dire le stesse cose di Paolo VI. La Chiesa è l'ancella dell'uomo. La Chiesa crede in Cristo che è venuto nella carne, perciò serve l'uomo. Ama l'uomo, crede nell'uomo. Questa è l'ispirazione del grande Paolo VI. Cari amici, dice Papa Francesco, ritrovarci nel nome del venerabile servo di Dio Paolo VI ci fa altrettanto bene. A mio avviso ci fa sicuramente bene ricordare che Paolo VI, oltre a rifiutarsi di consacrare la Russia nelle forme chieste dalla Madonna Fatima, il Papa, insieme a tutti i Vescovi, e a divulgare il terzo segreto di Fatima, sulle orme di quanto analogamente non aveva fatto Giovanni XXIII, Paolo VI negò a Suor Lucia dos Santos, la pastorella di Fatima, il colloquio che questa aveva chiesto come testimonia il libro del Carmelo di Coimbra. E viene riportato in questo libro un episodio bellissimo, bellissimo si fa per dire, un episodio da ricordare, bellissimo in questo senso, che è accaduto il 13 maggio 1967. Al termine della celebrazione eucaristica, qualcuno invitò la pastorella a avvicinarsi al Santo Padre, che le protese le braccia, dicendo in italiano: vieni figliola mia, vieni. Suor Lucia con grande emozione baciò la scarpetta del Santo Padre e poi l'anello. Sua Santità disse che aveva ricevuto la sua lettera di aprile e senza ulteriori spiegazioni le disse di parlare con il suo vescovo dell'argomento trattato e di obbedirgli. Quando chiese di parlargli in privato udì solo un no, che non ammetteva repliche. Di fianco a lui si trovava il vescovo di Leira, che pensando che Suor Lucia non avesse compreso le parole del Santo Padre, gli disse: il Santo Padre dice di dire a me quello che vuole dire a Sua Santità e io glielo trasmetto. Al che il Santo Padre ribatté: proprio così. E io mi chiedo, come poteva del resto la Chiesa ancilla hominis incontrare ed ascoltare colei che era custode delle vive parole della Vergine, madre della Chiesa, che si era dichiarata ancilla domini? Paolo VI dichiara la sua missione in maniera esplicita: noi guardiamo al mondo con immensa simpatia e se anche il mondo si sente estraneo al cristianesimo, se non guarda a noi, noi continuiamo ad amarlo, perché il cristianesimo non può sentirsi estraneo al mondo. E da queste parole si capisce forse anche perché c'è questo sondaggio delle UISPES.
Per vedere se da Paolo VI
non so se voi vi ricordate una bellissima canzone di Gaber. A me Gaber è sempre piaciuto moltissimo. Questa canzone diceva: qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche, lo esigevano tutti. Giorgio Gaber aveva ragione. Quelli del Concilio sono gli anni durante i quali ha inizio, anche all'interno della Chiesa, un'operazione di contenuto politico, culturale e storico di grande portata, la legittimazione dell'ideologia comunista. Emerge e si consolida la corrente dei cosiddetti cattocomunisti, che per lungo tempo ha dominato e tutt'oggi domina ampi settori della società. Le aule parlamentari, la scuola, l'università, i mezzi di informazione e comunicazione, la negazione dell'essenza stessa del cristianesimo, il marxismo, storicizzato nell'esperienza comunista e postcomunista, diviene così il modello da seguire. Le conseguenze saranno e sono devastanti. Ma chiediamoci, sono buoni o malvagi i comunisti? Il Papa sembra non nutrire dubbi nel dare una risposta a questa domanda. Il 29 maggio 2013 il Messaggero gli chiede: lei passa per essere un Papa comunista, pauperista, populista? L'Economist, che le ha dedicato una copertina, afferma che parla come Lenin. Si ritrova in questi panni? E il Papa risponde: io dico solo che i comunisti ci hanno derubato la bandiera dei poveri è cristiana, la povertà è al centro del Vangelo, i poveri sono al centro del Vangelo. Prendiamo Matteo 25, il protocollo sul quale noi saremmo giudicati. Ho avuto fame, ho avuto sete, sono stato in carcere, ero malato, ignudo. Oppure guardiamo le beatitudini, altra bandiera. I comunisti dicono che tutto questo è comunista. Sì, come no? 20 secoli dopo. Allora, quando parlano, si potrebbe dire loro: ma voi siete cristiani? Qualcuno sicuramente dirà che il Papa apre spazi di riflessione, ma vediamo di che riflessione si tratta. Si tratta, ad esempio, di coltivare incontri, dialoghi, amicizie con gli esponenti della teologia della liberazione, che per lungo tempo nella storia della Chiesa è stata considerata né più né meno che un'eresia. E il Papa, invece, svolge appunto questi incontri privati con uno dei due esponenti principali della teoria della liberazione, insieme a Leonardo Boff, che si chiama Gutierrez. Ne ha avuti almeno tre nell'ultimo anno e mezzo. Ma il Papa dà anche altri segnali che sono gravissimi. Uno di questi è quello del suo incontro con i rappresentanti dei movimenti popolari. I movimenti popolari sono una realtà che unisce lavoratori precari e dell'economia informale, migranti, indigeni, contadini senza terra e abitanti di zone periferiche del mondo. All'incontro partecipa anche il centro sociale milanese Leoncavallo, che dice in un suo comunicato di quell'incontro che è avvenuto nell'ottobre scorso: il Papa ha riportato la Chiesa alle origini, diffondendo il messaggio originale del cristianesimo. Il messaggio originale del cristianesimo, a detta del Leoncavallo, sarebbe questo, cioè sarebbero le parole del Papa in quell'occasione, che sono queste, virgolette: voi avete i piedi nel fango e le mani nella carne, odorate di quartiere, di popolo, di lotta, terra, casa e lavoro. Quello per cui voi lottate sono i diritti sacri. Per favore, continuate a lottare per la dignità della famiglia rurale, per l'acqua, per la vita, e affinché tutti possano beneficiare dei frutti della terra. Qui ci sono cartones, riciclatori, venditori ambulanti, sarti, artigiani, pescatori, contadini, muratori, minatori, operai di imprese recuperate, membri di cooperative di ogni tipo e persone che svolgono mestieri più comuni, che sono esclusi dai diritti dei lavoratori, ai quali viene negata la possibilità di avere un sindacato, che non hanno un'entrata adeguata e stabile. Oggi voglio unire la mia voce a loro e accompagnarli nella lotta. Cari fratelli e sorelle, continuate con la vostra lotta, fate bene a tutti noi. Magari la Camusso non avrebbe usato le parole cari fratelli e sorelle, ma tutto il resto l'avrebbe potuto dire la Camusso. Quale Papa ha mai usato la parola lotta? Gesù Cristo ha mai proposto una lotta contro le ingiustizie del mondo? O ha predicato la conversione delle anime dal peccato? La lotta per predicarla Fausto Bertinotti, oppure rivendicarla Toninelli, come giustamente ha ricordato Sandro Magister, che ha detto: ciò che più colpisce del discorso del Papa è la sua stupefacente somiglianza con le teorie sostenute dal filosofo della politica Toni Negri e dal suo discepolo Michel Hart in un libro del 2002 che ha fatto epoca e che si chiamava Impero e che parlava di lotta comunista. E la realtà è tutta un'altra rispetto alla verità, quello che a noi interessa. I poveri. Si è speculato e si è lasciato speculare perfino il nome che ha scelto questo Papa. Ha scelto di chiamarsi Francesco. E lui l'ha spiegato, anche perché l'ha spiegato riferendosi al fatto che chi gli stava vicino durante il conclave gli avrebbe detto, un cardinale che gli stava vicino, non dimenticarti dei poveri, e lui subito ha pensato al nome di Francesco. In realtà, come sappiamo, ma la responsabilità di chi non interviene sulla speculazione che viene fatta su San Francesco e sull'utilizzo del nome di Francesco, la responsabilità è grandissima. San Francesco non è affatto il santo dei poveri. San Francesco è il santo dei poveri materiali. San Francesco è il santo dei poveri in spirito, di coloro che pongono Dio al centro della loro vita. E chi usa l'icona San Francesco e di conseguenza il nome scelto dal Papa per costruire una storia estranea a quella del santo di Assisi non fa altro che speculazione, opera una menzogna, perché è sufficiente leggere le scritture per constatare la vacuità di questi pseudo insegnamenti. Così come un'altra menzogna spudorata, inaccettabile, è quella che riguarda Francesco relativamente alla sua posizione di pacifista. Basta leggere l'incontro di San Francesco con il sultano Malik Kamil, avvenuto nel 1219 durante la Quinta Crociata, che viene utilizzato da moltissimi come emblema del dialogo interreligioso. Non c'è nulla di più falso. Nei numeri 2690 e 2691 delle fonti francescane, frate Illuminato, che è stato un compagno di Francesco, scrive: mentre era alla corte, il sultano volle mettere alla prova in questo modo la fede e la devozione che il beato Francesco mostrava ad avere verso il Signore nostro crocifisso. Un giorno fece stendere uno splendido tappeto, decorato quasi per intero con segni di croce, e poi disse ai presenti: si chiami ora quell'uomo che sembra essere un cristiano autentico. Se per venire fino a me calpesterà sul tappeto i segni di croce, gli diremo che fa ingiuria al suo Signore. Se invece si rifiuterà di passare, gli dirò perché mi fa questo dispetto di non venire. Chiamato allora quell'uomo, che era pieno di Dio e da questa pienezza era ben istruito su quanto doveva fare, su quanto doveva dire, passando su quel tappeto si accostò al sultano. Quegli, ritenendo d'aver motivo sufficiente per rimproverare l'uomo di Dio perché aveva fatto ingiuria a Cristo Signore, gli disse: voi cristiani adorate la croce come segno speciale del vostro Dio, perché dunque non hai avuto timore a calpestare questi segni della croce? Rispose Francesco: dovete sapere che assieme al Signore nostro furono crocifissi anche dei ladroni. Noi possediamo la vera croce di Dio e del Salvatore nostro Gesù Cristo, e questa noi la adoriamo e la circondiamo della più profonda devozione. Ora, mentre questa santa e vera croce del Signore fu consegnata a noi, a voi invece sono state lasciate le croci dei ladroni. Ecco perché non ho avuto paura di camminare sui segni della croce dei ladroni. Tra voi e per voi non c'è nulla della santa croce del Salvatore. Prosegue il frate Illuminato: lo stesso sultano gli sottopose anche un'altra questione. Il vostro Dio nei suoi Vangeli insegnò che voi non dovete render male per male e non dovete salvaguardare la vostra tonaca. Quanto più dunque i cristiani non dovreste invadere le nostre terre? Rispose Francesco: mi sembra che voi non abbiate letto tutto il Vangelo di Cristo. Altrove infatti si dice: se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano da te. E con questo ha voluto insegnarci che nessun uomo è a noi così amico e così parente. fosse pure a noi caro come un occhio della testa, che non dovremmo allontanarlo, strappando e del tutto sradicarlo, se tentasse di distoglierci dalla fede e dall'amore del nostro Dio. Proprio per questo i cristiani giustamente invadono voi e le terre che avete occupato, perché bestemmiate il nome di Cristo e allontanate dal suo culto quanti più uomini potete. Se invece voi voleste conoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come se stessi. Tutti gli astanti furono presi d'ammirazione per le risposte di lui. Questa è la storia vera di Francesco. Che cosa fa il Papa attuale? Il 10 luglio del 2013 invia ai musulmani di tutto il mondo un messaggio di felicitazione per la fine del Ramadan e in merito al mutuo rispetto nei rapporti interreligiosi, specialmente tra cristiani e musulmani. Sostiene che siamo chiamati a rispettare la religione dell'altro, i suoi insegnamenti, simboli e valori. Uno speciale rispetto è dovuto ai capi religiosi e ai luoghi di culto. Il 13 agosto 2013 chiama i musulmani nostri fratelli, dice che con loro i cristiani devono coltivare il reciproco rispetto e fa riferimento al messaggio agli islamici per la fine del Ramadan e per la festa dell'Eid al-Fitr. A che cosa servono le chiese e i conventi chiusi, dice? I conventi dovrebbero servire la carne di Cristo e i rifugiati sono la carne di Cristo, dice il 9 settembre del 2013. Aggiunge, i conventi vuoti non servono alla Chiesa per trasformarli in alberghi e guadagnare soldi. Molti di voi siete musulmani di altre religioni, venite da altri paesi, da situazioni diverse. Non dobbiamo aver paura delle differenze. La fraternità ci fa sapere che sono una ricchezza, un dono per tutti. L'8 giugno del 2014 prega nei Giardini Vaticani insieme a Shimon Peres, Abbas e Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, al quale bacia la mano, come l'aveva baciato durante il viaggio del maggio precedente in Israele e Palestina, e così come aveva fatto a Gerusalemme ai sei sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti, per chiedere il dono della pace tra i popoli israeliani e palestinesi. Lì nei Giardini Vaticani succede anche una cosa inaspettata, che chi prega con lui da musulmano prega come pregano i musulmani nei confronti dei cristiani, cioè invochi il loro Dio perché noi cristiani possiamo avere una morte precoce, insomma, possiamo essere come sta avvenendo in tutti i paesi del Medio Oriente. E di oggi la notizia, di oggi pomeriggio, che i jihadisti possederebbero addirittura le armi chimiche che aveva Gheddafi e si apprestano evidentemente a usarle se le possiedono. Dice il Papa in quell'incontro di cui vi ho detto: spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca di ciò che unisce per separare ciò che divide. Sono solo alcuni degli episodi, poi ce ne sono tantissimi altri naturalmente. Il Papa nei confronti della guerra, questo è accaduto quest'estate, invita a fermare l'aggressore ingiusto, lo Stato Islamico, senza bombardare né fare la guerra. Qualcuno si è chiesto come, e la risposta l'ha data lo stesso Papa ai giornalisti, sull'aereo naturalmente, il 25 novembre, dove dei terroristi dello Stato Islamico dice: io non do mai per persa una cosa. Non so se si può dialogare con lo Stato Islamico, ma io non chiudo mai una porta. La mia porta è sempre aperta. E c'è da chiedersi, non aveva forse detto qualche mese prima il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, appoggiato da Pannella nelle sue dichiarazioni, non a caso, aveva detto Di Battista: per la sua natura di soggetto che risponde a un'azione violenta subita, il terrorista non lo sconfiggi mandando più droni, ma elevandolo a interlocutore. Compito difficile ma necessario, altrimenti non si farà altro che far crescere il fenomeno. Insomma, la porta del Papa, così come quella di Battista e di Pannella, è sempre aperta per chi scorza i cristiani. È aperta come quella di Bernardo di Chiaravalle, il grande santo crociato, nato nel 1090 e morto nel 1153, che fu incaricato da Papa Eugenio III di predicare la seconda crociata. E disse in quell'occasione San Bernardo: sapete, noi viviamo in un momento di tormento e di rovina. Il nemico del genere umano ha diffuso ovunque il vento della corruzione. Si vedono ovunque rapine impunite dalle leggi. Le leggi della patria e della religione non sono più abbastanza forti per fermare lo scandalo dei costumi e il trionfo del male. A voi tutti che mi ascoltate, fate in fretta per placare l'ira del cielo e non implorate la sua misericordia con inutili lamenti. Non indossate più il cilicio, ma i vostri scudi invincibili. Il rumore delle armi, i pericoli, il lavoro, i disagi della guerra, queste sono le penitenze che Dio vi impone. Andate a espiare i vostri peccati con le vittorie contro gli infedeli, perché la liberazione dei luoghi santi è il nobile prezzo del pentimento. Altri tempi. Sto avviando la conclusione, ma non volevo privarvi di alcune altre cose che secondo me sono molto molto importanti. Ad esempio, una che deriva dalle parole del Vangelo, nel quale Gesù per 18 volte, nella preghiera sacerdotale, usa la parola mondo e la usa in tre accezioni. La prima accezione si riferisce al mondo come universo creato. Nella seconda accezione indica l'umanità destinataria della misericordia di Dio in attesa della salvezza. E c'è poi un'ultima accezione che è contenuta in due passi del Vangelo di Giovanni. E dice Gesù, ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscite da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siamo una sola cosa, come noi. Commenta Giacomo Biffi, il cardinale Giacomo Biffi, nel suo libro Pecore e Pastori. Questa terza accezione deve essere ben considerata, senza indulgere a attenuazioni o magari a censure ideologiche. Il termine mondo evoca un'oscura opposizione all'amore cattivo di Dio per le sue creature, un'opposizione che resterà sempre operante e malefica fino all'avvenuta gloriosa del Signore. Questo dicono le Sacre Scritture. E questo dice anche, rispetto alla volontà ecumenista che emerge in questo pontificato, e questa è una cosa da sottolineare, perché la situazione è grave per quello che è, la situazione in cui c'è una Chiesa con un Papa e un altro Papa definito emerito. Ma questo Papa definito emerito, cioè Benedetto XVI, interviene nel dibattito sull'ecumenismo e il rapporto della fede cattolica con le altre religioni, e come si interviene? L'ha fatto il 21 ottobre scorso e ha detto: il Signore risorto incaricò i suoi apostoli e tramite loro i discepoli di tutti i tempi di portare la sua parola sino ai confini della terra e di fare i suoi discepoli gli uomini. Il Concilio Vaticano II ha messo in luce le profonde ragioni di questo compito missionario e lo ha così assegnato con forza rinnovata alla Chiesa. Ma vale davvero ancora? È ancora attuale? Non sarebbe più opportuno, più appropriato incontrarsi nel dialogo tra le religioni e servire insieme la causa della pace nel mondo? La controdomanda è: il dialogo può sostituire la missione? Oggi in molti sono dell'idea che le religioni dovrebbero rispettarsi a vicenda e nel dialogo tra loro divenire una comune forza di pace. In questo modo di pensare, il più delle volte si dà per presupposto che le diverse religioni siano varianti di un'unica e medesima realtà, che la religione sia il genere comune, che assume forme differenti a seconda delle differenti culture, ma esprime comunque una medesima realtà. Questa rinuncia alla verità sembra realistica e utile alla pace tra le religioni del mondo, e tuttavia essa è letale per la fede. Infatti la fede perde il suo carattere vincolante e la sua serietà se tutto si riduce a simboli in fondo interscambiabili, capaci di rimandare solo da lontano all'inaccessibile mistero del divino. Ci sarebbe da commentare, siccome il Papa attuale ha definito più volte Benedetto XVI, il nonno a cui si chiedono consigli, di andare a chiedere dei consigli a Benedetto XVI su come si deve intendere il rapporto con le altre religioni, come lo deve intendere il Papa e come lo devono intendere quindi coloro che si sentono figli della Chiesa. Dice il Papa nell'intervista a Scalfari: io credo in Dio, non in un Dio cattolico. Non esiste un Dio cattolico, esiste Dio. Osservo dal canto mio che Dio è luce e che illumina le tenebre anche se non le dissolve. Una scintilla di quella luce divina è dentro ciascuno di noi. Però la trascendenza resta, perché quella luce, allora, quella luce tutta in tutti trascende l'universo e le specie che in quella fase lo popolano. E quanto Carlo Maria Martini aveva affermato, che diceva Martini, non puoi rendere Dio cattolico, Dio è al di là dei limiti e delle definizioni che noi stabiliamo. Nella visita che ha fatto a Bartolomeo I, il Papa afferma: voglio assicurare che per giungere alla meta sospirata della piena unità, la Chiesa Cattolica non intende imporre alcuna esigenza, se non quella della professione della fede comune, e che siamo pronti a cercare insieme, alla luce dell'insegnamento della Scrittura e dell'esperienza del primo millennio, le modalità con le quali garantire la necessaria unità della Chiesa nelle attuali circostanze. Fin qui il Papa. Non si intende porre, questo è quello che dico, deriva dalle parole che esprime il Papa, non si intende porre alcuna esigenza a chi rifiuta il dogma dell'infallibilità pontificia, afferma l'inconoscibilità dell'essenza divina e quindi la non possibilità di conoscere la natura di Dio anche attraverso la ragione umana, nega che lo Spirito Santo proceda anche dal Figlio e quindi nega che l'amore proceda dalla verità, nega il dogma dell'Immacolata Concezione, non riconosce una differenza tra sacramenti e sacramentali, non crede nel purgatorio. Più che di unione, bisognerebbe parlare di conversione degli ortodossi. E stessa cosa, e in misura maggiore, dovrebbe valere per gli ebrei. Non è d'accordo, naturalmente, il Papa su questo. Perché il Papa su questo dice, ha detto il 26 maggio 2014, andando a trovare Shimon Peres nella sua casa: io ringrazio lei per le sue parole e la sua accoglienza, e con la mia immaginazione e fantasia vorrei inventare una nuova beatitudine. La dico oggi a me in questo momento. Beato quello che entra nella casa di un uomo saggio e buono. Io mi sento beato. Grazie di vero cuore. Il Papa vorrebbe inventare una nuova beatitudine e si sente beato nel frequentare la casa di un uomo che non riconosce Gesù come Messia. O forse ci è sfuggita la notizia che gli ebrei hanno accolto la buona novella, Gesù risorto. Non ci è sfuggito quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Vi risparmio tanti altri passi del Vangelo che vanno nella direzione opposta di quella che ha detto il Papa. C'è un altro tema che il Papa evoca molto di frequente, che è quello della misericordia, e io tratto questo tema nel libro come prendo come fonte un discorso bellissimo di un sacerdote rispetto al quale io sono molto devoto, che è padre Stefano Manelli, fondatore dei Francescani Immacolata, che è rimasto in silenzio da circa 2 anni. Voi sapete che c'è stato un decreto nei confronti dei Francescani Immacolati, che io chiamo editto, firmato da questo Papa, che è impossibile che questo Papa non abbia visto, letto nei suoi contenuti. I Francescani Immacolati sono stati accusati, dopo quasi 2 anni, del solo fatto, solo questo è emerso, di celebrare la messa nel Veto Sorto. Erano una delle congregazioni più floride, centinaia e centinaia di vocazioni in tutto il mondo. Sono stati commissariati. Padre Manelli è stato in silenzio, come lo è stato la persona che l'ha tenuto sulle sue ginocchia quando era bambino, Padre Pio. è stato in silenzio rispetto alle persecuzioni. E nel testo che riporto nel libro, una sintesi, padre Manelli tratta appunto il tema della misericordia, che è legatissimo alla teoria di coloro, in particolare Rahner, che evocano la misericordia perché convintamente negano, come è avvenuto nella Chiesa conciliare, l'esistenza dell'inferno. Vi risparmio la lettura di questo passo, se volete potete, vi assicuro che è molto molto interessante. Mi avvio velocemente alla conclusione, anche perché sono stato molto lungo. Vi risparmio anche il contenuto di uno dei capitoli a cui più tengo.
Ce l'hai una chicca sulla nonna, visto che prima hai citato il nonno?
No, c'ho una chicca, per così dire, con grande rispetto lo dico, sulla Madonna. È una cosa gravissima, che ha detto il Papa, che adesso vi dirò. Però vi risparmio un capitolo a cui tengo molto, che è intitolato La telefonata, che è dedicato alla telefonata del Papa a Pannella, ma è dedicato soprattutto ai cattolici, perché a fondo di questo libro, come dei miei precedenti, la domanda vera è la mia storia, anche vissuta, insomma, non riguarda Pannella. Io mi sono convinto in questi anni, anzi prima o poi a Pannella io dovrò, perché ho vissuto con lui 30 anni, l'ho attaccato duramente da solo, dovrò scrivere una lettera di scuse. E io mi sono accorto che il problema non è Pannella, il problema sono i cattolici, che sono, per usare un termine, a me a volte piacciono i termini forti, lo dico a me stesso perché io sono stato debosciato per gran parte della mia vita. Io ho incontrato una maggioranza dei cattolici totalmente debosciati, poveretti, per i quali bisogna molto pregare. Bisogna pregare. Io prego molto per me stesso perché Dio mi dia il coraggio di agire, di testimoniare la verità, ma bisogna pregare anche per i nostri fratelli. Cioè, quello scrittore cattolico mi dice: hai abusato del tuo coraggio. Non si abusa mai del coraggio, come così come non ci si può togliere il calice della sofferenza nella vita terrena, perché senza la sofferenza non si partecipa alla croce di Cristo, è quello il connotato essenziale del nostro essere cristiani. Quindi vi risparmio questo capitolo, che è abbastanza istruttivo. C'è un bellissimo dialogo che riprendo testualmente, conversazione tra il leader radicale e il prefetto per la famiglia, il vescovo Paglia, che è veramente tutto da leggere. Conclude, vi dico solo come lo conclude questo dialogo: Pannella sta nella stanza dell'ospedale, è appena sopravvissuto a una operazione a cui non sarebbe sopravvissuto nessuno, la recessione della aorta addominale, e Monsignor Paglia lo va a trovare e alla fine di questo dialogo gli dice, a nome di tutta la Chiesa che lui rappresenta naturalmente, che tutti hanno bisogno di Pannella, Monsignor Paglia. Però sarebbe bene proprio leggerlo, leggerlo anche ai bambini, perché i bambini capiscono questo, nel catechismo, durante le ore di catechismo. Allora concludo con due cose. La prima riguarda questa cosa gravissima sulla Madonna, detta dal Papa il 20 dicembre del 2013, ripresa dall'Osservatore Romano, questa omelia a Santa Marta, omelia a Santa Marta che naturalmente non costituiscono magistero, però purtroppo, come capita, come a me è capitato spesso, le omelie a Santa Marta che vengono testualmente scritte sull'Osservatore Romano vengono stampate dai parroci. Adesso stanno facendo tutto uno studio sulle omelie, voi l'avete letto, no? Così come si fanno le omelie. Però attualmente che cosa avviene? I parroci, che naturalmente per la maggior parte non sono preparati perché i seminari non funzionano, non sono formati, si affidano alle omelie a Santa Marta, pensando che siano dette, solo per il fatto che sono dette dal Papa, che siano magistero e siano dette ex cattedra, perché non è assolutamente vero. sono parole di libertà di omelia Santa Marta. In questo caso l'Osservatorio Romano ogni giorno le pubblica, i parroci le stampano e le dicono ai fedeli. Ogni giorno, molti parroci in tutta Italia. In questo caso, del 20 dicembre 2013, l'Osservatorio Romano ha avuto un po' di pudore, cioè non ha stampato una parte di questa omelia in cui il Papa diceva, ma questa è virgolettata, è testuale, tutto quello che è scritto in questo libro è testuale. Dice il Papa durante questa omelia, parla della Madonna, il momento è quello della croce, la Madonna sta ai piedi della croce, dice il Papa, era silenziosa, ma dentro il suo cuore, quante cose diceva il Signore. Tu quel giorno, questo è quello che abbiamo letto, mi hai detto che sarà grande, tu mi hai detto che gli avresti dato il trono di Davide, suo padre, che regnerà per sempre, e adesso lo vedo lì, dice il Papa. La Madonna è romana e forse aveva la voglia di dire bugie, sono stata ingannata. Io vi risparmio il commento, ne faccio pochi di commenti in realtà in questo libro, però qui non faccio tanto il commento, ricordo quello che io poveretto, perché sono un poveretto, grande peccatore, in stato di purificazione dal male che io ho compiuto per 30 anni, poveretto nel senso che io dopo 40 anni che non andavo in chiesa, mi sono dedicato alla lettura e quindi in questo caso mi sono andato passo passo a prendere che cosa dice la Sacra Scrittura della Madonna, i testi sacri, la vita di Gesù, per esempio Ricciotti, come descrive il momento della Madonna, uno dei più grandi biografi di Gesù, come descrive il momento della Madonna che sta ai piedi della croce. E ho messo a confronto quello che dice Ricciotti con quello che dice il Papa a Santa Marta. E mi sono fatto un'idea. Ultima cosa che volevo dire è questa. A me mi commuove sempre, in questi anni di conversione, leggere e rileggere il passo del convertito a cui non vi nascondo, faccio sempre riferimento, quello che sulla croce, anche perché in questa conversione ci sono dei significati meravigliosi, Dio dà la possibilità fino all'ultimo momento alle persone di convertirsi. E in questo caso, rispetto alla mia storia, io spero davvero che coloro che mi hanno fatto del male colgano questa opportunità che Dio dà loro e si convertano, sarebbe una grande festa. Qual è questo convertito? È il ladrone che prega Gesù sulla croce di farlo salire in cielo con lui. E Gesù gli dice parole splendide a quest'uomo. Gli dice che quella sera stessa sarà con lui in paradiso. E io verso lacrime quando rileggo questo passo, perché mi tocca profondamente. Così come verso lacrime, e chiudo su questo, ho versato lacrime quando ho scritto un libro sulla Bonino che è accusata di processualmente di aver co-realizzato più di 11.000 aborti clandestini, un processo che non si è mai fatto perché è stata eletta in Parlamento, e una scrittrice cattolica di cui faccio il nome, perché gliel'ho detto, l'ho scritto anche nel libro, in uno dei miei libri, Costanza Emiliano, scrisse un articolo che Gesù Cristo è morto in croce anche per Emma Bonino, senza aggiungere che sicuramente è così, ma solo se Emma Bonino si converte. In realtà la cosa più grave che sta accadendo, e questo Papa sta concorrendo in questo in maniera stupefacente, è l'abolizione del pentimento, totale del pentimento, e lo svilire il senso del peccato e abolire il pentimento. Tutti si possono salvare, non è assolutamente vero, si salvano coloro che si pentono. Quindi siccome di questo si tratta, e questa secondo me è una delle cose più gravi che sta accadendo, io penso, termino così, che non ci sia dubbio che i cattolici, e lo dico con tutta umiltà da convertito, perché è quello che sento, in questo momento debbano vivere sempre più nei tempi che seguiranno, una dimensione non solo di sofferenza, ma di disponibilità al martirio, che non è solo una predisposizione al martirio cruento. Il martirio ha anche una sua dimensione quotidiana e deve essere interiorizzata questa dimensione quotidiana. Dio ci ha dato questo Papa, e per me guai a chi ce lo tocca, perché è il mio Papa,
e non abbiamo alternative. Dobbiamo pregare martirizzandoci, dobbiamo pregare che Dio gli dia un segno di conversione, altro che non dire la verità. Io termino così e vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione, non era facile, grazie.
Siete all'ascolto del programma Ex Libris, ovvero la presentazione del nuovo libro di Danilo Quinto, Ancilla Hominis, la Chiesa e il corpo mistico dell'uomo, punto interrogativo, organizzata dall'Associazione Culturale Amici della Tradizione Cattolica di Forlì, tenutosi il 21 febbraio 2015.